SBS Italian.
Il Tall Poppy of Science Science Award è il più importante premio scientifico che viene assegnato in Australia appunto agli scienziati Down Under. Quest'anno, per la prima volta dall'esistenza di questo premio, l'onorificenza è stata assegnata ad un politologo, e il politologo in questione è il docente di scienze politiche e politiche pubbliche Rodrigo Praino della Flinders University. Buongiorno Rodrigo, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno agli spettatori.
Rodrigo, innanzitutto perché sei stato selezionato, visto che tu ti occupi di politologia, scienze politiche, una branca del sapere che normalmente non accostiamo alle altre più tradizionalmente scientifiche come fisica, chimica?
Carlo, diciamo che l'importante è il metodo della ricerca, no? Quindi il metodo che io utilizzo nella mia ricerca è scientifico, mi baso su esperimenti, su dati empirici, per cui il comitato di assegnazione del premio ha riconosciuto il fatto che la mia ricerca va messa sullo stesso piano della ricerca scientifica in discipline che più tradizionalmente vengono considerate scienze.
La tua ricerca è una ricerca che è di interesse anche per tutti noi e non soltanto in campo accademico, visto che hai dedicato i tuoi studi a come gli elettori attualmente operano le loro scelte in un contesto di quella che tu definisci low information, informazioni scarne. Ecco, informazioni scarne per ragioni estrinseche o per ragioni personali? Insomma, una persona non è interessata come vota?
Ma diciamo, c'è sempre un elemento sociale in questo, in tutto quello che faccio, però diciamo la cosa più importante è che noi abbiamo scoperto nell'ultimo, e non soltanto il mio lavoro, ma il lavoro anche di altri politologi, che gli elettori anno dopo anno hanno sempre meno informazioni. Sai, noi siamo sempre occupati, abbiamo una vita piena di impegni, sia familiari che professionali, interessi, hobby, eccetera, eccetera, per cui alla fine dei conti la maggior parte degli elettori non riesce ad ottenere tutte le informazioni che sarebbero necessarie per poter prendere una decisione dal punto di vista elettorale. Quindi quando andiamo a votare, soprattutto quando votiamo in quelle che sono elezioni che io chiamo low information, per cui non necessariamente per il primo ministro, per il presidente, eccetera, eccetera, ma quando andiamo a votare per il membro del Parlamento o nelle elezioni locali, abbiamo poche informazioni, non sappiamo molte cose sui candidati. Per cui quel che succede è che le persone iniziano ad essere influenzate per cose che non hanno nessun contenuto politico. Per esempio, una su tutti, l'apparenza fisica dei candidati. Io ho dimostrato in una serie di paper pubblicati negli ultimi anni che gli elettori tendono a favorire individui che sono più belli dal punto di vista fisico. Per cui più bello uno è, più voti uno riceve, anche se l'elettore non lo fa in modo cosciente. Cioè non sto dicendo che qualcuno va alle urne e dice ah, adesso vado a votare per il più bello dei candidati, ma lo fa in modo automatico, senza pensarci, insomma.
E in questo momento Justin Trudeau e Macron ti stanno ringraziando. Loro ben lo sanno, visto che sono considerati i bellocci della politica. Però questo è un punto di partenza abbastanza intuitivo, che anche l'uomo della strada avrebbe potuto perlomeno intuire. Come sei riuscito a provarlo dal punto di vista scientifico? Dicevi prima, un premio che viene assegnato normalmente alle scienze tradizionali, però anche nel tuo campo ci sono dei cosiddetti esperimenti.
Sì, io ho fatto diversi esperimenti utilizzando insomma studenti ed altri soggetti, per cui quel che faccio è che riesco ad eliminare completamente altri elementi. Ad esempio, un esperimento che ho condotto, do delle foto dei candidati, alcuni candidati, senza dare nessuna informazione ad un gruppo di persone, e chiedo semplicemente per favore voti, queste persone sono candidate a un'elezione, per chi voteresti? Quindi loro guardano semplicemente alla foto del candidato ed esprimono un voto. Poi prendo un altro gruppo di persone con un gruppo di controllo e dico queste sono le foto dei candidati, stessi candidati di prima, ma do anche delle informazioni aggiuntive sulla loro competenza. E quindi riesco a vedere che quando uno non ha informazioni, nel caso del primo gruppo, le persone tendono a prendere il più bello tra i candidati, mentre quando hanno informazioni, nel caso del secondo gruppo, votano ogni volta per la persona che ha più competenze. Per cui riesco a dimostrare così che nel prendere queste decisioni gli individui, se hanno informazioni, votano basati alle informazioni che hanno, se non hanno informazioni votano basandosi ad cose tipo fisica. Più complicato di così, perché dopo che faccio gli esperimenti cerco di mettere anche i dati sulle elezioni reali e costruisco dei modelli statistici, però questa è l'idea, diciamo, togliere tutti gli altri elementi e chiedere agli individui cosa faresti se hai soltanto l'immagine di un individuo, cosa faresti se hai l'immagine e informazioni aggiuntive.
Naturalmente l'aspetto fisico è soltanto una delle componenti. Quali sono gli altri elementi che influenzano un voto in una situazione, come ci descrivevi prima, di bassa informazione?
Ci sono tante altre, ed alcune paradossalmente sono anche legate all'informazione. Per esempio, altri lavori che ho fatto hanno a che fare con l'informazione che abbiamo su scandali. Quindi, per esempio, quando un politico viene coinvolto in uno scandalo di qualsiasi natura, le informazioni sullo scandalo stesso sono molto facili da reperire. Per esempio, se noi parliamo di Browning Bishop, oggi qui in Australia, tutti ci ricordiamo dello scandalo con l'elicottero.
È un riflesso condizionato.
La prima cosa che uno dice, è stato in Parlamento una ventina di anni, Speaker of the House, eccetera, eccetera, e tutto quello che ci ricordiamo è l'elicottero. Perché? Perché i media ci hanno bombardato con informazioni sull'elicottero, quindi anche se noi non seguiamo la politica in modo assiduo, otteniamo quell'informazione sull'elicottero, e quindi quando andiamo a votare l'elicottero diventa molto più importante di quello che sarebbe la mia preferenza politica.
Ci sono altri casi simili, anche perché poi ne viene il corollario: per un politico riuscire a scrollarsi di dosso uno scandalo è adesso molto più difficile rispetto a 20, 30, 40 anni fa.
È difficile, ma la mia ricerca dimostra che quel che succede, almeno basandomi io questa specifica domanda, ho risposto usando dati sugli Stati Uniti, quindi sulle elezioni americane, riesco a far vedere che quel che succede è che quando succede uno scandalo, molti perdono l'elezione successiva allo scandalo. Se uno riesce comunque a vincere, a essere rieletto dopo lo scandalo, ottiene meno voti per 3 cicli elettorali. Dopo il 4º ciclo, torna con forza allo stesso livello di prima dello scandalo, per cui c'è questo ciclo di vita dello scandalo che ha una vita utile, diciamo, 3 o 4 cicli elettorali, non più di questo, per cui se uno riesce a sopravvivere per 3 elezioni, nella 4ª torna allo stesso livello di voto della prima.
Rodrigo, com'è possibile che ce lo si ripete da anni, stiamo vivendo nell'era dell'informazione, eppure sentiamo che per quanto riguarda la politica abbiamo meno informazioni che nel passato?
Perché secondo me noi abbiamo troppa informazione. Una volta, 20 anni fa, 30 anni fa, per ottenere delle informazioni uno doveva aspettare, accendere la radio, aspettare the news, no? Accendere la televisione, aspettare il telegiornale, comprare il giornale, leggere queste cose. Oggigiorno invece noi abbiamo così tanta informazione alla portata delle nostre dita che non riusciamo neanche a consumarla in modo adeguato. Per cui troppa informazione a disposizione finisce per diventare poca informazione, paradossalmente. Questo bisognerebbe parlare con i miei colleghi di teoria politica per vedere un po' cosa ne pensano loro, ma questa è l'idea che mi sono formato.
Rodrigo, che conclusioni trae il tuo lavoro?
Le conclusioni è che noi dobbiamo cercare di ottenere informazioni. Quando andiamo a votare, dobbiamo cercare di capire esattamente per chi stiamo votando, per quale motivo stiamo assumendo quel voto e quali sono le nostre preferenze in termini di politiche pubbliche. Perché se non lo facciamo, se andiamo semplicemente, specialmente in Australia dove c'è il voto obbligatorio, no? Se noi semplicemente andiamo lì per adempiere ad un obbligo e non siamo informati, non siamo sicuri di cosa stiamo facendo, possiamo finire per ottenere dei risultati contrari a quello che noi vorremmo.
È anche vero che, come ricordavi prima, è un problema che compare non tanto nelle grandi elezioni, ma in quelle magari del council. Quante volte siamo andati a votare e effettivamente i nomi, scopriamo chi si è candidato alle elezioni praticamente il giorno prima o addirittura il giorno stesso?
All'ultimo momento, mentre camminiamo verso le urne e vediamo le foto. Per cui l'informazione che noi abbiamo di solito sono le facce delle persone, il loro nome, no? Il problema è proprio questo, il problema è che specialmente in un sistema federalista le decisioni prese dal governo centrale sono sì molto importanti, no? Guerra e pace, grossi piani economici, eccetera, eccetera, però se noi andiamo a pensare veramente qual è la carica politica che ha più influenza sulla nostra vita quotidiana, quella è quella più vicina a noi. Per cui le elezioni municipali, le elezioni dello Stato sono in certi versi più importanti per la nostra vita quotidiana di quanto non siano le elezioni nazionali. Per cui è molto molto importante che quando andiamo a votare lo facciamo con cognizione di causa e con tutte le informazioni di cui possiamo accedere.
Rodrigo Praino, grazie per essere stato con su Radio SBS e congratulazioni ancora per aver vinto il premio Tall Poppy of Science Award, il primo politologo a farlo nella storia del premio.
Grazie mille Carlo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.